Laudetur Jesus Christus.
Notiziario della Radio Vaticana, i titoli di sabato 24 aprile. Tragedia del mare al largo della Libia, polemiche per i mancati soccorsi al barcone affondato con 130 persone a bordo. Coronavirus, l'India, il tasso di infezione più alto del mondo, aiuti da Londra per il paese asiatico. Papa Francesco ieri ha festeggiato l'onomastico con i poveri in fila per il vaccino nell'aula Paolo VI. Domani la messa con ordinazione sacerdotale di 9 diaconi. Sono le 8, un cordiale saluto da Milano Monaco. Come abbiamo sentito nei titoli, polemiche e cordoglio per il naufragio con 130 persone a bordo avvenuto al largo della Libia. Benedetta Capelli.
Misure urgenti per porre fine alla perdita di vite umane in mare è l'appello alla comunità internazionale dell'UNHCR e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Quest'ultima accusa gli Stati, Italia, Malta e Libia e l'Europa di non aver agito prima che i migranti annegassero nel cimitero del Mediterraneo. Parole alle quali ha risposto il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli, chiedendo che sia l'Europa stessa ad intervenire ed organizzare un'accoglienza obbligatoria. A dividere la ricostruzione dell'intervento di soccorso con le ONG impegnate in mare che affermano di aver avvisato chi di dovere già mercoledì mattina. Frontex ammette di aver inviato un aereo nell'area ed aver a sua volta chiesto aiuto perché c'era maltempo in mare in tempesta. La Guardia Costiera italiana afferma di aver seguito le procedure avvisando le autorità libiche competenti della zona. È stato come navigare tra i cadaveri, la tragica missione di Ocean Viking arrivata in quel tratto di mare. Siamo sgomenti davanti all'orrore e all'indifferenza dei governi nazionali e dell'Unione Europea, sottolinea il centro a stalli. Per Sant'Egidio è urgente una risposta di lungo respiro che punti a svuotare i luoghi di detenzione e a apra ai corridoi umanitari.
Covid-19, preoccupazione massima per l'India, dove è alto il ritmo dei contagi per la pandemia. Gli ospedali sono al collasso. Picco del numero delle vittime giornaliere anche in Pakistan, in Tunisia, terapie intensive piene. Il servizio di Antonella Palermo.
Per il secondo giorno consecutivo il totale delle infezioni in India è arrivato a 340.000 casi. Nella capitale si registra un decesso per Covid ogni 5 minuti. Molti pazienti in fin di vita fuori dagli ospedali. Alcune strutture non hanno più spazio per accoglierli. Mancano farmaci antivirali. Il governo di Delhi dice che l'esercito dovrebbe gestire le consegne di ossigeno. Critiche al presidente Modi per aver permesso raduni politici e un festival religioso indù con milioni di persone presso il fiume Gange. Intanto a Washington si valuta come aiutare il paese asiatico. Il premier britannico invierà ventilatori e altri dispositivi medici. Sul fronte vaccini negli Stati Uniti, dopo una pausa di 11 giorni, è revocata la sospensione della somministrazione del siero Johnson & Johnson. Intanto dal Brasile, dove aumenta la mortalità nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni, alcuni esperti esortano a definire il Covid febbre trombotica. L'aspetto coagulatorio, dicono, conta più di quello respiratorio.
Si alza la tensione tra Israele e palestinesi. Ieri, venerdì della preghiera islamica, scontri a Gerusalemme tra forze dell'ordine dello Stato ebraico e fedeli musulmani. In serata, dalla striscia di Gaza, lancio di razzi in territorio israeliano. Preoccupazione degli Stati Uniti per la possibile escalation della situazione. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
A Gerusalemme, dopo la preghiera islamica, migliaia di musulmani uscendo dalla spianata delle moschee hanno vissuto come provocazione la presenza di reparti di polizia armati in tenuta antisommossa. È stata la scintilla che ha innescato un pomeriggio di scontri. Gli agenti hanno risposto al lancio di bottiglie con granate assordanti. In serata poi centinaia di palestinesi si sono riuniti tra Gerusalemme e Ramallah. Sono state lanciate pietre verso la tomba di Rachele, luogo sacro ebraico. E a fine giornata nuova provocazione, 3 razzi lanciati dalla striscia di Gaza in territorio israeliano che non sembra abbiano causato vittime e danni. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione per l'escalation della violenza in Israele, forte la condanna delle esortazioni all'odio. Chiediamo calma, unità e garanzia per la sicurezza e i diritti di tutti a Gerusalemme, ha twittato ieri sera il portavoce della diplomazia statunitense Ned Price.
Altro motivo di tensioni è l'atteso annuncio oggi da parte del presidente americano Joe Biden del riconoscimento del genocidio armeno ad opera dell'impero ottomano 106 anni fa, quando 1,5 milioni di armeni vennero uccisi. Lo stesso capo della Casa Bianca ieri ha chiamato il presidente turco Erdogan, confermandogli la sua decisione. Tutti gli armeni commemorano oggi quell'eccidio. E adesso un accorato appello: venga liberato il Gesù gesuita Stan Swamy, da mesi detenuto in India. L'appello è stato lanciato nei giorni scorsi dal superiore provinciale dei gesuiti in Gran Bretagna, padre Damian Howard. Il servizio di Francesca Sabatinelli.
Sono ormai sei mesi, era l'8 ottobre del 2020, che il gesuita padre Stan Swamy è in carcere in India con l'accusa di sedizione per presunti legami con i ribelli maoisti ed un altrettanto presunto coinvolgimento nei disordini scoppiati nel 2018 nello stato del Maharashtra. Il sacerdote, 83 anni, malato di Parkinson, ha sempre respinto queste accuse. Noto attivista per i diritti umani, è molto conosciuto per il suo operato in favore delle comunità emarginate dalla società indiana, come quella dei Dalit. In questi mesi numerosi sono stati gli appelli lanciati dalle chiese nel mondo per la sua scarcerazione per motivi umanitari e ora il superiore provinciale dei gesuiti in Gran Bretagna, padre Damian Howard, torna ad invocare la liberazione del confratello e lo fa con un videomessaggio diffuso sulla pagina web della conferenza episcopale inglese. Si tratta di una questione di dignità umana, spiega padre Howard, non solo per padre Swamy, ma anche per tutte quelle persone per le quali egli sta lottando, cercando di dare voce a chi non l'ha.
E torniamo ora alla giornata di ieri, quando Papa Francesco ha festeggiato, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, il proprio onomastico con circa 600 bisognosi e senza fissa dimora in fila in aula Paolo VI per ricevere il vaccino. Un momento di festa durato circa mezz'ora. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Papa Francesco si è regalato un incontro con 600 poveri riuniti nell'atrio dell'Aula Paolo VI in attesa di ricevere il vaccino. Il pontefice si è recato nel grande spazio nel cuore della città del Vaticano per far visita a poveri e senza tetto accolti da alcune associazioni romane. Il Papa è giunto a sorpresa intorno alle 10:30 e ha salutato i presenti, oltre i bisognosi, anche tutti i volontari, che lo hanno accolto con applausi, sorrisi e qualche lacrima di commozione. Il Santo Padre ha seguito l'intero percorso preparato in aula per la vaccinazione, fermandosi di fronte a un grande banco sul quale campeggiava un enorme uovo di cioccolata che nel rispetto delle norme sanitarie è stato distribuito a tutti dal personale volontario. Uscendo il Papa è stato salutato con un coro di tanti auguri per l'onomastico, auguri ai quali si sono aggiunti quelli del presidente italiano Sergio Mattarella che in un telegramma ricordando la recente lettera Candor Lucis Aeternae per il 700° di Dante ha espresso l'auspicio che l'esempio del sommo poeta possa aiutare tutti ad avanzare con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita.
La vera carità non si ferma mai, neanche in tempo di pandemia da Covid-19, neanche quando arriva da persone che vivono esse stesse nel bisogno, e quanto si legge in un messaggio della Conferenza Episcopale delle Filippine. Preghiera, sostegno e accompagnamento costante dei giovani nell'ascolto della chiamata di Dio sono le tre linee guide indicate dalla Conferenza Episcopale Polacca in vista della 58ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si celebra domani 25 aprile. Le quarta domenica di Pasqua, detta anche del Buon Pastore. E volgiamo ora lo sguardo proprio alla giornata di domani, quando il Papa presiederà nella Basilica di San Pietro la messa con ordinazione sacerdotale di 9 diaconi della diocesi di Roma. Tra loro c'è anche Samuel Piermarini, 28 anni, che ha svolto il diaconato alla parrocchia di San Giovanni Battista della Salle a Torino. Prima di studiare al collegio diocesano Redentoris Mater, Samuel era stato vicino a cominciare una carriera da calciatore. Ascoltiamo la sua storia al microfono di Michele Raviar.
L'altro anno il Papa non ha fatto le ordinazioni, quindi eravamo su chi va là, se le potesse fare o non le potesse fare, le fa, e quindi ovviamente è sempre una grazia, no? Però sai, comunque il Vescovo di Roma, uno è di Roma, poi personalmente per la diocesi di Roma, cioè che il Papa mette le mani in testa per l'ordinazione è la cosa più bella che ci possa essere, insomma.
Tu sei stato calciatore, che percorso è stato?
C'è tutto un processo interno che ti fa capire che la vita a cui uno è chiamato non è quella che tanta altra gente fa. Ero fidanzato, giocavo a pallone, c'è stata questa giornata importante in cui la Roma mi ha chiamato per andare a fare il secondo portiere degli allievi nazionali. Io in quel momento gli ho fatto, guarda, sinceramente non me la sento, certo che ci potevo provando alla Roma, no? Ma c'era proprio un tormento interno che dicevo, cioè non so fatto per fare sta vita qua. Tante volte azione ti chiama, e uno però è libero di decidere sì o no. Il punto è trovarsi a suo agio nella vita che uno fa, sembra una cosa idilliaca, no? Uno va in chiesa, Gesù ti chiama, tutto bellissimo, no? Cioè a me avevano seminato dentro che la vita era fatta per fare cose grandi.
È tutto per ora, da Gustavo Messina in regia, Medoro Monaco in studio, grazie per l'attenzione, tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.